benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
E morì alla croce, ha versato il tuo sangue affinché io potessi conoscere la luce. Mi diede vita nuova e mi insegnò a camminare in libertà. Ti carico delle mie infermità. Giure riuscito e gli vinte la morte. Dopo il terzo giorno ti rialzò, dimostrando che nulla potrà mai impedire la tua autorità. E con lui un giorno potrò regnare.
Ora lui è qui, se sta aspettando un miracolo, in questo giorno puoi riceverlo. È arrivato il momento che tu vedrai il suo potere. Credi oggi che Dio lo farà.
E gli vinse la morte, dopo il terzo giorno ti rialzò, dimostrando che nulla potrà mai impedire la tua autorità. E con lui un giorno potrò regnare.
Ciao fratelli, buongiorno, buongiorno a tutti, Dio vi benedica, un abbraccio forte e tante benedizioni a voi tutti. Grazie Signore, amen, tutti benedizioni vi inviano qui, e amore, e abbracci, e tanto sole nel cuore, luce da Gesù.
Amen.
Oggi abbiamo una preghiera che sarà fatta da John. Non so cosa ha preparato per noi John, che è sempre pieno di sorprese.
That's just it. It's supposed to be a surprise.
Dice lui, è una sorpresa.
Anyway.
Speriamo buona.
Anyway, like I usually try to do, I usually try to bring say a story and bring a lesson out of it.
Come al solito vorrei raccontarvi una storia e tirare fuori una bella lezione.
Sì, il modo classico formale di dirlo, di dire quello è che Dio ce la mandi buona.
Oh, God help us.
Anche dopo John attacca a parlare.
Before you talk, we need to say, oh God help us.
Shouldn't be that bad. Anyway, the story I was thinking of this morning.
La storia alla quale pensavo stamattina
was of these, I believe, two missionaries.
Si tratta di due missionari.
that they were in Africa.
Erano in Africa.
And they wanted to withdraw money.
E volevano
from the bank.
Ah, volevano ritirare soldi dalla banca.
So they were going there, but then it turned out that they were later than they thought.
Quindi andavano alla banca, però si sono resi conto che era più tardi di quello che loro pensavano.
They withdrew the money, but it was late, so they had to camp out in the jungle.
Ah, quindi hanno ritirato i soldi che volevano, però non hanno fatto in tempo per ritornare e quindi hanno dovuto dormire nella giungla.
So they knew it was dangerous.
E sapevano che è pericoloso.
So they made camp, put up their tent.
Si sono messi la tenda.
And they said, "Lord, protect us."
E hanno pregato, Signore, proteggici.
So that night they heard some crackling around them.
E quella notte hanno sentito delle
dei rumori strani.
Rumori, sì.
And then, but that was it.
Solo quello.
And so they got up in the morning, safe and sound. They went home.
Si sono svegliati la mattina, tutto era bene, e sono andati alla base. Sono arrivati a casa.
So a few weeks later, I believe.
Alcune settimane dopo.
This doctor, he was treating an African.
C'era un dottore che stava trattando le malattie di un africano.
And he said.
E ha detto,
he said, "But I saw you before."
E il dottore ha detto,
No, the black guy said.
Ah, il paziente, yeah. L'africano, ha detto, "Ma io ti ho visto prima."
And the doctor, "No, I've never seen you before."
E il dottore ha detto, "No, io non ti ho mai visto."
He said, "I know, but I saw you because when you remember a few weeks ago, you went to withdraw some money."
E l'africano ha detto, "Tu non mi hai mai visto, ma io a te sì. Ti ricordi alcune settimane fa quando sei andato a ritirare soldi dalla banca?"
He said, "Yes."
Il dottore ha detto sì.
He said, "Well, me and my friends followed you."
Io e i miei amici ti abbiamo seguito.
"And we were gonna rob you and maybe even kill you."
E volevamo rubarti i soldi e anche ucciderti.
"So we saw you make camp."
Forse.
"And we saw you make camp."
E abbiamo visto che hai aperto la tenda.
"We thought it was easy as butter."
Ho visto che vi siete accampati, pensavamo, ma come è facile rubare i soldi.
So we sneaked up to your tent.
E ci siamo avvicinati alla tenda.
But then we saw that you had a bunch of these tall warriors were with you.
Però abbiamo visto ad un tratto questi guerrieri alti che erano con te, intorno a
with
te.
With all around the tent with their swords drawn.
Tutto intorno a te questi immensi guerrieri con le spade sguainate.
So he said, "We were so scared we ran away."
E ci siamo spaventati così tanto che abbiamo scappato.
Ce la siamo date a gambe.
Siamo scappati.
So it was, and the doctor knew that, of course, they had not brought anyone with them.
E il dottore sapeva che quella notte non hanno portato nessun guerriero con loro.
So then he realized they must have been angels.
E si è reso conto, erano gli angeli di Dio.
So, in fact, the doctor said that he quoted the scripture Psalm 34:7.
E il dottore ha citato la scrittura di Salmi 91.
No, 34.
Sorry, Salmo 34. 34, 7. L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. Salmi 34, 7.
That's exactly what happened.
Ed è quello che è successo.
Because they believed that God would keep his promise.
Perché loro hanno creduto che Dio li proteggerà, manterrà la sua promessa, possono dormire in pace.
They believed that God would protect them no matter what.
Hanno creduto nella protezione di Dio.
Because it is very dangerous to sleep in the jungle. There are animals, dangerous people and things like that.
Perché dormire e accampare nella giungla durante la notte è molto pericoloso, anche solo per gli animali intorno.
So we must believe the same.
Anche noi dobbiamo credere alle promesse di Dio.
Because we may think, "Oh, yeah, but we're not going in the jungle, so we don't really need God's protection."
Ma noi pensiamo, "Ah sì, ma io non andrò ad accampare nella giungla, non ho bisogno di una tale protezione."
But just walking across the street, you may run over and be run over by a car.
Ma solo attraversare la strada ci vuole la protezione di Dio.
So that's why you really need to pray and ask the Lord for his protection and his guidance to see what to do.
Dobbiamo pregare e chiedere al Signore la sua guida, la sua protezione, anche per sapere cosa fare.
So.
Amen.
Lord Jesus.
Signore Gesù.
Bless this day.
Benedici questo giorno.
Bless everyone listening to this program, to this story.
Benedici tutti quelli che sono in ascolto.
Help them to learn from it.
Aiutali ad imparare.
Put it in practice.
Mettere in pratica.
And to do as you would do.
E Signore, aiutaci tutti a fare quello che tu faresti.
Help us to read and learn and memorize the scriptures.
Aiutaci a leggere, a meditare, memorizzare le scritture.
So that when we are in doubt, we know what to do.
In modo che quando verranno i dubbi, sapremo cosa fare.
In Jesus' name, amen.
Nel nome di Gesù. Grazie, Signore. Abbiamo tante lezioni oggi che vogliamo condividere, anche dalle nostre esperienze, ma anche dai fratelli che hanno scritto. Ma prima, fratello Giuseppe, devo darti 5 minuti, devo, per parlare di qualche notizia?
Eh sì, c'è qualche notizia stamattina. Così.
Stamattina, sì.
Solo, giusto per tenere i fratelli in collegamento.
Ok.
Niente di, diciamo, di terremotante, niente di... Però solo perché possiamo sapere che succede. Allora, qui c'è una notizia del giornale dell'India, Indian Express. Mm-hmm. Allora, tu non ce l'hai lì, no?
Sì, ce l'ho.
Ce l'hai? Allora vai.
The Indian Express. First solar eclipse of 2025. Date, time, places and visibility details. All you need to know.
Ecco, solamente il titolo. Dice, ecco la prima eclissi solare, ci sono quelle lunari e ci sono quelle solari, del 2025. Data, tempo, luoghi e dettagli di visibilità. Tutto ciò che avete bisogno di sapere.
E perché è questo importante?
Beh, Dio non è, non so quanto è importante, però il sole rappresenta Dio, no? Normalmente la luna rappresenta la chiesa.
Ah, sì?
E il mondo rappresenta i perduti.
Sì?
Sì, perché nei simboli la luna riflette, la luna non ha luce propria, come la chiesa non ha luce propria, la chiesa ha la luce di Gesù.
Sì, sì, è vero.
Sì, e la luna riflette, non ha luce propria, non manda la sua luce sulla terra, ma bensì riflette la luce del sole
sulla
bello. Terra.
Bello questo.
Ecco. Quindi la Chiesa riflette la luce di Gesù. Voi siete la luce del mondo, ma attenzione, non siamo la luce, va bene? No. Abbiamo la luce di Gesù.
Sì, sì.
Cerchiamo di non dare i numeri come certe religioni fanno.
Interessante questo. Okay. Quindi Dio, il sole rappresenta Dio, la Chiesa rappresenta la Luna.
La Luna rappresenta la Chiesa e la Terra?
I perduti.
I perduti.
Cioè quelli che devono scegliere ancora.
Quelli che noi dobbiamo illuminare con la luce del sole di Dio, affinché scelgano giusto, no?
Bello.
Ecco, allora adesso sta arrivando un'eclissi solare. Ci sono, le eclissi sono di due tipi, lunari e solari. Va bene, cioè quando il sole eclissa la luna e quando la luna eclissa il sole.
E cosa significa allora?
Significa questa qui, un'eclissi solare, la luna eclissa il sole.
Sì.
Cosa vuol dire? Secondo me, quando la luna oscura il sole, di regola, come lo vedo io, è il simbolo che il mondo, e a volte anche la Chiesa stessa, perché la luna rappresenta la Chiesa, cioè stanno oscurando Dio. Dio viene oscurato. Non è un buon simbolo.
Come la Chiesa oscura Dio? In che senso? Un esempio?
E un esempio è che quando... la parola dice voi cioè date vergogna a Dio, diceva Dio a Israele, dice voi date vergogna a Dio con il vostro comportamento pagano. Quindi oggi le chiese, molte chiese, speriamo di non essere di quelle, sono Laodicea, sono l'apostasia e fanno perdere la fede in Dio e lo bestemmiano a Dio, lo abbandonano, non vogliono credere, studiano dalle suore, dai frati, di qua, di là, quando escono dice non voglio più sentire parlare di Dio, perché sono stato con le suore e
sì,
mi hanno fatto tanto male, molto crudeli, usavano la Bibbia per minacciarmi che andavo all'inferno, eccetera, eccetera. Grazie a Dio per le suore vere, buone, va bene che sono vere suore, non tutte le suore. Non tutti gli abiti rappresentano veri monaci, così come non tutti i politici rappresentano la verità.
Quindi
pochissime, quasi niente. Quindi il male c'è dappertutto, tra le suore, tra i frati, tra i papi, tra tutte le religioni, nelle scuole, nella politica, dappertutto. Preghiamo. Il male c'è anche in mezzo a me, a te, in mezzo a noi, e speriamo che non sia, speriamo che non, cioè che non ostacoliamo troppo il Signore.
Ti riferisci quando i perduti non possono vedere il vero Dio e raggiungerlo perché la Chiesa nel mezzo
lo eclissa.
Lo eclissa, non lo rappresenta nel modo giusto, veritiero, lo nasconde e mostra un Dio diverso, non quello della Bibbia.
Ecco, mostra un Dio cattolico,
sì.
Mostra un Gesù protestante, mostra una Bibbia testimone di Geova. E quelli lì non rappresentano. È stato calcolato che il 75% delle dottrine cattoliche non sono basate sulla Bibbia, sono tutte Madonne, Santi, eccetera. I protestanti adesso stanno diventando peggio dei cattolici, che si stanno riempiendo di dottrine false. Il rapimento, prima tribolazione, la dottrina della prosperità. Guarda, proprio sulla prosperità stamattina Gesù mi ha dato una scrittura. Allora, guarda, vai Matteo 19, 24, una scrittura che Gesù mi ha dato stamattina sul Vangelo della prosperità che le chiese protestanti, più che altro quelle evangeliche, i pentecostali, cioè.
19, 24?
Sì, 19, 24, Gesù mi ha dato una scrittura sul Vangelo di prosperità che dice Dio non vuole i cristiani poveri, poverissimi, non vuole ricchi, che stanno bene, che posseggono aerei, eccetera eccetera, cioè che vivono una vita ricca perché Dio ci ama. Gesù mi ha dato una scrittura su per questi falsi profeti, ce l'hai?
Sì, e ripeto, è più facile per un camello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Matteo 19:24.
Quindi sì, questi falsi profeti della prosperità che dicono Dio non ci vuole poveri ma ricchi. E veramente, sì, ma la ricchezza che Gesù parlava, le ricchezze sono due, uno nella carne, soldi, dollari, eccetera, e l'altro nello spirito. Dio ci dà anche i dollari, ci dà anche gli euro, certo, è necessario. I tre saggi d'Oriente portarono a Gesù, oltre che incenso a mirra, portarono anche un cofanetto pieno d'oro. Insomma, c'era da loro. Cioè, quindi c'è il tempo anche per quello, però attenzione. Giuseppe e Maria spesero l'oro per il Vangelo, lo spesero per Gesù, quindi quando te lo dà. Però non è che Giuseppe e Maria vivevano ricchi e sfondati come questi falsi profeti ci dicono. Perché Gesù dice, Matteo 19, 24, è più facile un cammello passare per la cruna di un ago che a un ricco entrare nel regno di Dio. Quindi quando questi falsi profeti del diavolo vengono e vi dicono Dio vi vuole ricchi, sì, a volte, ma non è che siamo chiamati alla ricchezza materiale, siamo chiamati alla ricchezza spirituale. A volte vendi una casa e c'hai dei soldi, però innanzitutto devi pagare Dio, devi offrire a Dio. Quello che rimane lo usi per te e Dio ti benedice. Va bene. E allora è difficilissimo per un ricco entrare nel regno di Dio. Quindi questi del Vangelo della prosperità evangelici, e questi qui devono controllare se si hanno la salvezza. Hanno le ricchezze. Il loro Dio, che non sappiamo se veramente è il vero Gesù, il loro Dio gli ha dato queste ricchezze, non sappiamo se è il Gesù della Bibbia, è solamente un Gesù religioso. Va bene? Però queste ricchezze non sappiamo da chi vengono. Va bene? Perché se loro guardano le ricchezze, non le usano per il Vangelo, non per costruire una chiesa morta, un edificio, ma per il Vangelo. Vanno, loro partono missionari oppure finanziano dei missionari che sono partiti. Ecco, allora difficilmente entreranno nel regno di Dio. Va bene, guarda, accoppia una scrittura qui, guarda, Secondo Corinzi 13:5. E chiudo.
13:5. Esaminatevi per vedere se siete nella fede. Mettetevi alla prova. Non riconoscete che Gesù Cristo è in voi, a meno che l'esito della prova sia negativo. Secondo Corinzi 13:5.
Quindi esaminare il cuore. Quando vengono questi diavoletti che dicono soldi, 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 Dio ci ama, noi non amiamo. Dice l'amore del denaro è il peccato, non il denaro. E allora noi accumuliamo più denaro possibile. Sono imbroglioni del diavolo. Non ci credete. Sono falsi evangelici perché la vera chiesa evangelica è una chiesa della Bibbia. Questi qui sono del diavolo, non li seguite. Fratelli evangelici, staccatevi da questi. Dimmi, John.
Yeah, I was listening to a book called The Vision.
Dice John, stavo ascoltando un libro in audio intitolato La Visione.
Scritto da chi?
David Wilkerson.
Scritto da David Wilkerson.
In fact, the guy who was reading it said, I am recording this book because the American Christians really don't like it. And
la persona che ha registrato il libro in audio ha detto, sto leggendo il libro perché gli americani non conoscono questi messaggi.
And they, the few that do, don't print it because it's very hard, they said.
Don't print it.
They don't print it anymore.
I pochi americani che conoscono il messaggio non vogliono stamparlo più.
Because they don't like the message.
Perché non gli piace il messaggio.
Espone la Odissea.
Exactly right. And anyway, what he was saying in the vision was that the devil went to God and said.
In questa visione, David Wilkerson scrive che il diavolo è andato da Dio.
And he said, yes, the Christians are good, they're nice people, yeah.
E il diavolo dice, sì, i cristiani sono gente brava, sì.
They don't sin badly like the atheists and things like that.
Non peccano molto come gli atei.
But what are they going to do if you give them a bunch of money, if you give them speedboats, expensive cars?
Ma oddio, cosa faranno i tuoi cristiani quando tu darai loro delle ricchezze?
Delle barche di lusso.
Barche di lusso.
The super expensive cars, these big houses and stuff.
Auto di lusso, ville.
He said, in fact, and so God said, all right, fine, we'll try it. And he said, God let it, and look what happened.
Dio ha risposto, va bene, vediamo cosa faranno, lo permettiamo.
And so he said, look what happened. Now many Christians are just into money.
E adesso guardiamo in giro e vediamo cosa è successo. Molti cristiani sono solo per i soldi.
In fact, David Wilkerson said, yes, there's nothing really wrong with maybe having a speedboat, but if you accumulate it just to have it, it's wrong, he said.
Infatti David Wilkerson stesso diceva, se a qualcuno gli serve una barca, può averla, però non solo per avere barche di lusso, per accumulare cose.
Yes, I was thinking the same, because we have to be careful if we make money our primary goal.
Paul dice, dobbiamo stare molto attenti se facciamo i soldi lo scopo principale della nostra vita.
In that money owns us in the end.
Perché alla fine non siamo noi che possediamo i soldi, ma i soldi posseggono noi.
And it weighs us down, it encumbers us from fulfilling God's will.
E ci fa portare questo peso che diventa più difficile servire Dio.
Could you read 1 Timothy 6, 7 through 9?
1 Timothy 6... Primo Timoteo 6, da 7 a 9. Infatti, non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portarne via nulla, ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Invece quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni e di molti desideri insensati e funesti che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Primo Timoteo 6, da 7 a 9.
So, it's not in and of itself, it's not wrong to have money.
Quindi avere soldi in sé non è una cosa sbagliata.
But you should be just as happy if you didn't have the money.
Ma dobbiamo essere ugualmente contenti, felici, anche se non abbiamo soldi.
If you can be, then you should know, if you know that you can give everything up and not have any regrets, but know that you are in God's will.
Se tu sai nel tuo cuore che tu puoi abbandonare i soldi senza avere rimpianti nel tuo cuore, perché sei nella volontà di Dio.
Then good, but if not.
Allora sì, sei forte e puoi gestire i soldi. Se no.
So that's good, but if not, then you should work towards that.
Allora devi lavorare su questa lezione di non mettere il cuore con i soldi, amare i soldi, accumulare soldi.
In fact, a good quote is: it doesn't matter what you own, it matters what owns you.
C'è una citazione che dice: non importa quello che tu possiedi, ma importante è cosa possiede a te.
There was a person who had a car, and he said, I had to sell it because it was owning me.
Una persona ha detto una volta, avevo un'auto, ho dovuto venderla perché possedeva me.
He was all over it, so.
Era sempre con l'auto nella mente, l'auto. Dio ci liberi.
Sì, si è dato questo predicatore, un protestante, che aveva una scuola biblica e tanti venivano a iscriversi pagando mensilmente, E allora c'è stato uno che dice, guarda, io mi sento così colpevole nel cuore perché sono tantissimo tempo che lo Spirito Santo mi dice di iscrivermi alla tua scuola biblica e non riesco, c'ho troppe cose da fare. C'ho la fabbrica di qui, la fabbrica di là, e la mia villa da prendermi cura, eccetera. E allora il missionario gli ha detto, ho capito, il tuo problema è che sei troppo ricco, perché non abbandoni tutte le tue ricchezze e fai la scuola biblica? Non vedi che le ricchezze ti chiudono la porta del regno di Dio? Allora, gloria a Dio, allora le notizie, guarda, io le salto tutte, guarda, perché solo una te ne do, perché le altre va bene.
Le salti ormai, tu? Non io? Tu le salti?
E ormai, perché ho capito, poi tu mi guardi così, eccetera.
No,
allora, prima che
io
mi guardi così, io salto.
No, I'm happy.
Hai capito? No, avevo 4-5 notizie, posso dartene solo una?
Sì.
Ecco, il Corriere TV... credo che sia, appartiene a quello della sera, sì. Allora dice, il titolo dice, l'Europa ha perso e Putin ha già vinto? Ma ti rendi conto, dico io, questa è la gente che giurava ogni giorno che la Russia aveva già perso. Va bene, che non aveva neanche i microchip per i missili, li prendeva dalle lavatrici usate. Dicevano così questi pelandroni, bugiardi, imbroglioni, quelli della sera. Quella sera è probabilmente c'ha il diploma di più grande giornale imbroglione d'Italia, che è quello che vende più bugie, più giornale. E allora, quindi, però questa è la propaganda occidentale. È così che questi qui vendono i giornali, imbrogliando. Quello della sera era uno dei giornali più filofascisti che c'erano, Mussolini qui, Mussolini là. Questi sono i giornali che convincevano gli italiani della morire in Russia. E adesso vuole convincere gli italiani ad andare a morire in Ucraina. Questi qui, guarda, grande la punizione di Dio su questi imbroglioni. Va bene, e quindi questo qua è il primo giornale americanizzato d'Italia, Corriere della Sera. Dio ci liberi. E dopo aver predicato e scritto, proclamato in tutte le televisioni che Putin ha già perso, non potrà mai vincere, c'ha conto 32 nazioni della NATO e l'America, hanno perso tutti. Ti ricordi che noi dicevamo dall'inizio, anni fa, è scritto nella Bibbia, profetizzato che la Russia si chiama Magog nella Bibbia e la Russia dovrà vincere. Gli daranno filo da torcere, cioè, però alla fine lei vince perché è profetizzato. Cioè io non vado per i giornali che sono tutti appariscenti, io vado per la Bibbia. La Bibbia dice no, Magog conquisterà il mondo fino a che arriva Gesù ad Armageddon. Io andavo con quello e come vedi la parola, puoi fidarti della parola. I giornali usano per ramazzare il cesso. Va bene, dicono a militare.
Ah sì?
Sì, lo dico anch'io qua però. Ci siamo?
Sì.
Guarda che bravo che sono, Angela, mi fermo.
Oh, wow, bravo, bravo.
Non si scherza, eh?
No, va bene così.
Gloria a Dio. Allora, Angela, dove ci porti di bello?
Oggi vogliamo evangelizzare.
Ho visto delle bellissime foto che hai messo sulla radio.
Ma sono le foto che tu hai scelto.
Sono foto tristi, però rendono l'idea del messaggio.
Sì.
Dimmi, dove che ci porti?
Parliamo di evangelizzazione. È la cosa che tutti dobbiamo impegnarci un po' di più per fare, evangelizzare, perché è la cosa più bella della vita, è l'unica cosa che rimane per eternità di tutto quello che facciamo in questa vita. Le anime che le aiutiamo a diventare eterne, vivere con Gesù, è quello che rimane per sempre. Quindi vorrei iniziare, se possibile, con un messaggio che non abbiamo pianificato, però è arrivato stamattina, è arrivato un'ora fa questo messaggio, e lo leggo a tutti voi, è da parte di Stefania, Leo e Danny, che sono appena tornati dall'evangelizzare oggi. E scrive Stefania, ciao fratelli, siamo di ritorno dall'evangelizzazione.
Bravi.
Abbiamo incontrato due ragazzi di nome Morgan e Stefano, di 17 anni, per cui chiediamo preghiera per poter ricevere la protezione e la benedizione di Gesù. All'inizio c'era solo Morgan, ci siamo avvicinati e lui ha detto «Siete arrivati al momento giusto perché ho tanti problemi e veramente chiedo a Gesù di aiutarmi, di darmi una casa, un lavoro stabile». È stato lui a nominare Gesù e noi lo abbiamo evangelizzato. Poi è arrivato Stefano. Hanno delle famiglie alle spalle disastrate, le hanno abbandonate a loro stessi. E loro fuggono dalle loro famiglie e cercano rifugi materiali. Ma noi gli abbiamo parlato di Gesù. Stefano dice di essere ateo, ma in fondo abbiamo letto che si sente solo abbandonato. Infatti ha accettato volentieri il cuoricino di carta di Gesù e il Vangelo, e così anche Morgan. Ci si spezza il cuore ad ascoltare queste storie, ma adesso gli abbiamo dato la soluzione, Gesù. Morgan è rimasto molto contento e lo leggerà da subito, ha detto, e incoraggiava il suo amico a fare altrettanto. Che Dio li aiuti. Un abbraccio, Dio vi benedica a tutti. Wow, grazie fratelli. È così bello sentire queste testimonianze. È come essere lì con voi e ascoltare e vedere questi giovani. Ti piange il cuore sentire che sono soli, pieni di problemi, non hanno dove andare, la famiglia non li vuole. Tanta sofferenza nel cuore di un giovane di 17 anni. Ti immagini cosa sente, cosa vive. Ed è così bello dare loro amore, incoraggiamento, conforto, Gesù, luce. Farli sentire che non sei solo, no, non sei solo. Quindi noi fratelli che abbiamo queste soluzioni nelle mani e possiamo aiutare quelli che soffrono, dobbiamo farlo. È un dovere, è un piacere, è un onore essere al servizio di Gesù. È meraviglioso. Cosa possiamo fare di più bello con la nostra vita che aiutare questi Morgan e questi Stefani? Cosa possiamo fare di più?
Gloria a Dio. Di bello. Signore, possiamo alzarci dal cadreghino, va bene, alzarci dalla sedia a rotelle spirituale, e scollarci, togliere la colla. È difficile camminare in giro, andare di qua e di là con una panca di chiesa incollata dietro. È difficile evangelizzare, altro che portare la croce. La panca non è la croce, è più la prigione. Stamattina pregavo qualche foto per ispirare il messaggio che adesso voglio dare. Ecco qui, e la prima foto c'è una bianca e nera, una ragazza triste che sembra piangere in riva al mare. E ho sentito evangelizzare è cercare i bisognosi. Perché il messaggio che segue sarà sull'evangelizzazione, su come evangelizzare, perché molti ci scrivono e ci chiedono suggerimenti. Giuseppe, vado fuori, sono tutte capre, non mi ascoltano, non seguono. E pregavo su quello: Signore, dammi qualcosa per incoraggiare e guidare un po' i fratelli su come evangelizzare. Poi trovate una seconda foto, c'è l'uomo che prega vicino al lago qui. E ho sentito che evangelizzare è sapere cogliere le occasioni di crisi e guidarli a Gesù. Vedete quell'uomo lì su riva al lago che è triste, sembra triste.
Solo.
Va bene, poi ho trovato un'altra foto di una donna che piange su una panchina, su una panca vicino a un fiume. E ho sentito evangelizzare e avere le scritture appropriate per toccare quel cuore. Ho trovato un'altra foto di una giovane seduta per terra su un campo di grano. E ho pensato, evangelizzare e saper mostrare la direzione basata sulla parola. Qui c'è una persona che guarda l'orizzonte, magari pensa che direzione devo andare. Allora, questo è il messaggio, Angelino, che vorrei dare.
Grazie, Gesù.
Spero che possa aiutare i fratelli che vanno a evangelizzare e quelli che non vanno. Che molti non vanno, sai perché? Perché sono scoraggiati, che non sanno come fare.
Sì.
E come sta facendo Zelensky adesso lì, raccoglie con la forza la gente nelle strade, gli danno un fucile e lo mandano in trincea. Cioè praticamente al tritacarne, al macello. Ecco, noi gli evangelizzatori, noi invece vogliamo, cioè come ho fatto io, cioè dobbiamo imparare come si evangelizza. Tu non puoi andare a fare il meccanico e non sai come fare, non puoi fare il tassista e non sai guidare la macchina, non puoi fare il professore di scuola che non sa leggere e scrivere. Però certe chiese credono che è così che si fa. Allora c'è gente che prende un trombone, va nelle strade e dire tutti adulteri, tutti idolatri, e non sanno come fare. Ma così faceva Gesù, gridava nelle strade. A parte che non era così, infatti. No, quella era Giovanni Battista che gridava perché doveva andare nel deserto a predicare ai cammelli, perché le capre non ascoltavano. Allora, primo passo. Cominciamo con alcuni passi. Il primo passo è che è importante che prima fare amicizia con le persone che vogliamo evangelizzare. Uh-huh. Va bene. I fratelli anche hanno preparato delle cose oggi che gli ho detto, mi date una mano questo tema, voi che andate a evangelizzare, potete aiutarmi? Mi aiutate?
Sì.
Allora, voi avete preparato qualche cosa?
Sì.
Allora, chi sarà?
Sarà io la prima, dopo vengono i ragazzi.
Chi è tu?
Sì.
Allora, la prima è Gloria.
Quando ho letto il messaggio hai detto di... To take advantage of the crisis situation.
Dice, approfittare delle crisi, quando una persona va attraverso una crisi, quando evangelizzate, scoprite il paziente che succede al paziente.
Sì.
Se ti dice, io non sono un paziente, sono impaziente perché tutto mi va storto. È una crisi, quella è l'occasione perfetta.
E mi sono ricordata di una storia di una ragazza tanti anni fa, quando eravamo in Europa, mi ha detto che lei... stava al metro, aspettava al metro, e ha visto accanto a lei una ragazza giovane con un viso molto triste, molto sembrava molto abbattuta, e questa ragazza che mi ha parlato ha detto che ha sentito forte nel suo cuore di evangelizzarla.
Sì,
perché la vedeva triste, cioè in crisi.
Sì, perché capito, se non intervieni subito, a volte c'è gente che pensa al suicidio.
Infatti
che è successo?
Questa ragazza che era abbattuta, quando è venuto al metro si è buttato davanti al metro e ha commesso suicidio.
Ah sì?
Sì. Io ho incontrato questa ragazza che mi ha raccontato la storia, e questa cosa che le è successo la sconvolta e l'ha cambiata la vita, e ha detto, come ho potuto vedere quella ragazza accanto a me
così abbattuta,
triste, e il Signore mi ha parlato al cuore di evangelizzarla, di aiutarla, ma io non ho ubbidito perché ho detto, ma siamo qui in pubblico, ma cosa mi dirà?
Ma Signore, quanta gente che stiamo fallendo, Signore.
E la ragazza si è suicidata.
Signore, una volta viaggiavo in treno, tutto un tratto il treno fa una frenata, patapum pum, e si ferma in mezzo alla campagna. Allora scendiamo dal treno, vediamo che è successo, un incidente, ci avviciniamo alla locomotiva e vediamo lì seduto per terra c'è un uomo che con la testa tra le mani e piangeva, ed era il guidatore del treno. E diceva... Tutto ad un tratto si è buttato davanti. E c'è un uomo che si è suicidato, si era appena suicidato. Capisci? Cioè praticamente diventa irriconoscibile, no? Uno che il treno gli passa sopra, no? E non mi posso dimenticare, il guidatore del treno era sconvolto. Cioè come è potuto fare? Sapete, fratelli, c'è gente che soffre, piange, un divorzio, un problema in famiglia, non hanno Gesù da cui rifugiarsi. Io ho passato diverse situazioni nella mia vita molto tragiche, separazioni dolorosissime con persone molto vicine che non sto a raccontarvi. E meno male che avevo Gesù. Meno male che avevo Gesù. Va bene. E allora, invece di guardare giù quelli che mi abbandonavano, quelli che mi lottavano, ho deciso di guardare su. E più guardavo su, e più mi sentivo bene. Dovevo distogliere gli occhi, come Abramo, da Lot. Lot se n'è andato a Sodoma. Dovevo distogliere, dovevo farlo per Gesù, dovevo farlo per le pecore, dovevo farlo per l'opera, dovevo farlo per il Vangelo, perché se era solo per me, per la mia psicologia, per il mio equilibrio mentale, per la mia religione, non ci sarei riuscito. E allora invece di andare da depressione a depressione, sono andato da Gesù allo Spirito Santo, al Padre, a Gesù allo Spirito Santo, al Padre, alla parola, alle scritture, e sono uscito dal ventre della balena come Giona.
Infatti dice: l'amore di Cristo ci costringe. Anche io tante volte non è che mi sento di andare a evangelizzare, sto attraversando una battaglia personale, una paura o qualsiasi cosa, ma come dici tu, scegli di amare Gesù più di te stesso.
Che c'è il sole, che c'è il sole, che c'è la pioggia, che c'è l'eclissi, che c'è quello che ti pare, che c'è il freddo. Avanti, avanti, fino alla morte, fino alla fine. Gloria a Dio.
Amen.
Non abbiamo alternativa, non è che c'è, vabbè, male che vada, seguo il diavolo, non c'è quell'alternativa.
Seguo il mondo.
Non è che se buco una ruota e non andando a strada, non c'è l'alternativa, vado avanti con una ruota buca. No, caro. No, caro. Non vai da nessuna parte.
Questa stessa ragazza che mi ha raccontato questa storia ha detto che alcuni anni dopo... Innanzitutto lei da quel momento ha preso la decisione: mai non evangelizzerò quando il Signore mi mette nel cuore.
Quando
di
senti nel cuore una cosa, non seguire la tua superbia, l'orgoglio, la gente cosa fa? La gente pensa quello che vuole. Gesù non gli interessava quello che pensava la gente, lui aveva gli occhi fissi.
Amen.
Su di chi?
Sul Padre.
E
sulle pecore.
Su di noi.
Su noi.
Quando si avvicinava al Calvario, la croce diventava sempre più pesante, a un certo punto è crollato sotto la croce. I suoi occhi, sì, certo, sul Padre, ma il Padre era nel suo cuore, ma gli occhi erano su di noi, su di me, su di te, ci guardava e ci vedeva diretti all'inferno, ingannati, sporchi di peccati, meritevoli di punizione e di inferno. E allora Gesù si alzava e riprendeva per il Calvario. E così, fratelli, quando cadiamo, crolliamo, tutto va storto, le forze non ci sono, ci servono le forze, invece c'è una malattia, ci serve qualcuno che ci anima, invece c'è uno che ci scoraggia. Uno che ci maledice. Occhi su Gesù, fratelli. Occhi sulle pecorelle.
E questa stessa ragazza, dopo anni, sono passati anni, era nella stazione di un bus, questa volta, aspettando il bus di andare a casa, e di nuovo ha sentito fortissimo nel cuore di parlare con un ragazzo che era seduto sulla banca, lì nella stazione del bus. E questa volta ha obbedito, è andata, e ha cominciato a evangelizzarlo, piano piano... Si vedeva che era triste anche questo ragazzo, e le ha detto: sai, Gesù ti ama, e l'ha evangelizzato. E dopo alcuni minuti di evangelizzazione il ragazzo ha tirato fuori dalla tasca una pistola e le ha detto: sai, la mia ragazza mi ha lasciato per la terza o quarta volta, non mi ricordo, e io la amo tanto, ma lei sempre litiga con me, mi lascia. E sono stato così scoraggiato che pensavo di andare a spararmi, a suicidarmi. Ma adesso che mi hai parlato di Gesù, non lo farò più. Con Gesù so che supererò. He changed his mind.
Ha cambiato idea.
Non suicidarsi, ma guardare a Gesù. Ha pregato per ricevere Gesù insieme a questa ragazza.
Gloria a Dio.
E la sua vita è stata cambiata.
Gloria a Dio. Non possiamo fallire il Signore. Non possiamo arrivare in cielo come i falsi profeti della supergrazia. Eccomi Gesù, sono arrivato per il mio premio. Quale premio? Non hai evangelizzato e quello si è suicidato, oppure è cascato in depressione, oppure non si è salvato. Fratelli, non possiamo mancare, Signore, non possiamo fallirlo. Gloria a Dio. C'è altro o vado avanti?
Yes, about witnessing. I also thought of a few points, I like to say.
Anche io voglio condividere alcune cose sull'evangelizzazione.
Yes. Okay, number one, I would say generally when we meet someone who is, let's say, combative.
Prima di tutto, voglio dire, quando incontriamo delle persone che sono in opposizione.
And you can see that it's not as though they're extremely interested.
E vedi che non sono così interessate.
Generally, what we try to do is at least get the main points across. Don't try to water down the message, especially when you know that he is
allora,
going to leave in a minute.
Allora, quello che puoi fare, sapendo che fra pochi minuti lo perdi perché va via, quello che puoi fare è di presentargli i punti principali. Non di fare un lungo messaggio, un lungo discorso su tante cose.
O perderti su qualcosa di secondario.
Exactly. Don't water down the message just not to bother him too much or he's going to leave quicker than or something.
Non cercare di dare un messaggio che magari è più lo accontenta di più, che gli piace di più, perché poi va via e lo perdi.
Un messaggio zuccherato.
Exactly. Explain to him the fundamental points of what you're trying to tell him,
ma
point by point.
Spiegagli il messaggio fondamentale, punto con punto, quello che deve sapere.
And then if he leaves, if ever a time comes in his life, he needs to be able to think back and remember clearly. That's what the person was trying to tell me.
Quindi se lui va via e lo perdi la sua attenzione, in un certo momento nella sua vita, quando avrà problemi, si ricorderà del tuo messaggio e saprà punto con punto quello che tu gli hai detto.
Ah, bello.
Because I've heard people who are non-Christians, which it seems incredible, but they said, when a time came in my life that I just thought I have to turn to God, I didn't even know how to pray.
Perché conosco storie di tante persone che erano atei e quando è arrivato il momento nella loro vita che volevano rivolgersi a Dio,
una decisione devono prendere,
di fare la decisione, hanno detto ma io non sapevo neanche come pregare.
There was this surfer who had an NDE, Ian McCormack.
McCormack?
Ian McCormack, yeah.
C'è un conosciuto, Ian McCormack, un cristiano adesso conosciuto, sì, che era ateo prima.
He said that
ha avuto un'esperienza dopo la morte.
Yeah. Mm-hmm. He said as he was dying and he was trying to repent, he said he didn't even remember the Lord's Prayer.
Ha detto che stava morendo e voleva pentirsi, sapeva che sta morendo, ma non si ricordava neanche la preghiera Padre Nostro.
So it's never a lack of time to even explain the most basic fundamentals to someone who don't just assume, oh, they know this, they know that. No, explain it thoroughly to them.
Quindi non pensare che la persona davanti a te già conosce le cose più fondamentali, le cose più semplici di base. No, spiegale bene.
Normalmente non le conoscono.
Exactly. And also because then
le religioni non stanno insegnando niente. Maggioranza.
Because also then the Holy Spirit will be able to bring those words to his remembrance later in his life.
E poi quando avrà bisogno lo Spirito Santo gli ricorderà le tue parole.
And second, let's not always be sad when, let's say, you've evangelized someone and he at that point didn't make a decision for Christ.
Un altro punto, secondo, voglio dire, non rattristiamoci quando evangelizziamo qualcuno e la persona non fa una decisione subito.
Because there's a time to sow and a time to reap.
Perché c'è il tempo di seminare, c'è il tempo di mietere.
Could you read 1 Corinthians 3, 6 and 7?
Primo Corinzi 3, 6 e 7. Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Quindi colui che pianta e colui che annaffia non sono nulla, Dio fa crescere. Primo Corinzi 3, versi 6 e 7.
So, you don't know if you're the one planting, if you're the one watering, or if you're the one that comes to reap.
Ma datti da fare.
Quando tu evangelizzi, non sai se sei tu quello che pianta, sei tu quello che annaffia, sei tu quello che miete.
Ma datti una mossa. Qualcosa di buono farai per Gesù.
Someone can seem so hostile to your witnessing, to your evangelization, which when later in his life he'll repent and be ever grateful for what
qualcuno
you told him.
Tu lo incontri e magari sembra così ostile al tuo messaggio, ma più avanti nella vita forse si pente, si ricorda il tuo messaggio.
Why?
E tu lo stai aiutando senza renderti conto.
Because the Holy Spirit works and works and works on him using your message to him.
Perché lo Spirito Santo poi con il tempo lavora nel suo cuore, continua ad operare nel suo cuore con il messaggio che tu gli hai dato.
Because God's words never return to him void.
Perché la Bibbia dice che la parola di Dio non torna mai al Signore vuota, senza mettere in pratica, senza realizzare quello che Dio voleva.
Amen. Isaia 55.
And
la gloria dice?
Verso
11. Verso qua non scappa niente. C'è molti controllori.
So, a third point that I thought, which is more... let's say, from personal experience that I'd like to make a point.
Un terzo punto che voglio portare fuori è dalla mia personale esperienza.
Okay, so as we mentioned before, I have acted several times as Jesus in the show that we do.
Come sapete, nelle nostre evangelizzazioni usiamo un teatrino di 20 minuti e Paul dice che ultimamente lui ha imparato a fare il ruolo di Gesù nel teatro.
And
è anche molto bello, veramente. Ti benedica, guarda, tu non sai come io sono orgoglioso.
Voglio dire velocemente una parentesi. Il ruolo di Gesù è molto complesso in questo teatrino, perché Gesù all'inizio evangelizza le persone, poi viene picchiato, poi viene crocifisso, poi risorge. Quindi le espressioni e tutta la presenza di Gesù deve essere così divina, così speciale.
Così
unta da Dio. Non può essere solo un attore che mostra.
Lo devi sentire, devi piangere con Gesù.
Sì, sì. È difficile farlo.
Exactly, it has to be the Lord working through the actor.
Dice Paul, deve essere il Signore che attraverso quella persona opera e mostra il Signore.
So, but the point I'm trying to make is, all right, when the idea came up for me to take the part, initially I was... wasn't exactly very thrilled with the part.
E quando Paul dice quello che lui sta imparando adesso è che quando è venuta fuori la idea, gli abbiamo proposto di fare lui la parte di Gesù, lui non era molto incantato.
Non era molto entusiasta.
No, non era entusiasta.
Perché non è una parte semplice, no. È una parte che non puoi in nessun modo recitare se vuoi che sia unto.
E fino adesso, voglio dire, fino a questo punto, Paul nei teatri faceva sempre la parte
di un cattivo.
Di cattivo o di un pupazzo o di qualcosa che aveva sempre la faccia...
Un drogato.
Aveva la faccia sempre coperta con una maschera.
Sì.
Quindi non si vedevano
le
espressioni. Non doveva fare uno sforzo per avere l'espressione giusta sulla faccia perché era sempre coperta di maschera. Quindi adesso ad un tratto viene esposto anche con la espressione facciale e anche fare la parte di Gesù on top of it. Era
caro
troppo.
Caro mio, quando
era troppo per lui.
Sai mai che succede dietro l'angolo.
Exactly. But then what I'm trying to pull out is when the idea comes up, let's say when it's first mentioned, this is your job. I think you should take, let's say, this part. You have a choice then at that point to think, okay, is it God's will?
Paul dice, quando qualcuno ti fa una proposta, puoi fare tu questo lavoro, puoi fare tu la parte di Gesù nel teatro, o un qualche lavoro che a te sembra impossibile, quando ti fanno questa proposta, tu sei davanti a una scelta.
So, first of all, see, is it God's will?
Prima di tutto devi chiederti, è la volontà di Dio che io la faccio?
Once you're convinced that it is God's will,
se tu sai, sei convinto nel cuore che sì, è Dio che te lo chiede,
then you have another choice. Are you going to do it willingly or not?
Allora sei davanti a un'altra scelta. La farai con tutto il cuore, volentieri, o perché sei forzato a farlo?
O anche mezzo cuore.
Or unwillingly.
Mal disposto.
Exactly. And it's very sad, actually, to do something unwillingly for the kingdom of God.
Ed è molto triste fare qualcosa mal disposto per il regno di Dio.
Amen.
As Paul said, if I do it willingly, I have a reward.
L'apostolo Paolo dice, se lo faccio volentieri, avrò una ricompensa.
Altrimenti?
So imagine, if you don't do it willingly, you still do the same amount and you don't get any reward.
Se non lo fai volentieri, devi fare lo stesso quel lavoro, perché devi farlo, ma non riceverai la ricompensa. Farai lo stesso lavoro, ma senza ricompensa.
Giuda ha predicato il Vangelo per 3 anni e mezzo, cacciato demoni, tutto quanto. E la cosa più triste è che non è stato neanche benedetto, come Paolo ha detto ai Galati, stolti, avete sofferto tante cose in vano, per niente.
Sprecato.
Also, you're not doing this job for yourself, you're doing it to reach other people with the gospel.
E poi devi pensare che non fai questa cosa per te stesso, ma lo fai per raggiungere altre anime al Vangelo.
Ma anime eterne.
So just as an evil thought is like a seed that you put in, just like an evil thought is like a seed that goes in your heart and begins to grow.
Così come un pensiero negativo è un seme che tu lo metti lì nella tua mente, nel tuo cuore e poi inizia a crescere.
The same can happen with a good thought, a good feeling.
Lo stesso vale anche per un buon pensiero che diventa un seme buono e lo metti nel cuore e inizia a crescere.
Amen. So when someone comes with a proposition, first you have to think, I need to do this, let me do this. Don't think of the negative, oh, it's going to take me this, it's going to cost me that, it's going to cost me this.
Quindi se qualcuno viene e ti chiede, puoi fare questo? Devi pensare subito, forzare la tua mente a pensare, sì, posso farlo, riesco a farlo. Non pensare subito alle cose negative che non ti piacciono. Oh, ma non posso farlo perché per questo motivo. E allora dovrò anche soffrire quello, e così via.
Because the Lord will never ask you to do something that you're not able to.
Il Signore non ti chiederà mai di fare qualcosa che tu non sei capace.
Could you read 1 Corinthians 10:13?
Primo Corinzi 10:13. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via ad uscirne affinché la possiate sopportare. Primo Corinzi 10:13.
So, understanding this scripture, the bigger the test is, the more happy you should be, because it means the more you're able to do.
Se capiamo questa scrittura, allora dobbiamo anche capire che più grande la tentazione, più felici dobbiamo essere, perché possiamo fare cose più grandiose per il Signore.
Because the Lord deems us at the level to overcome that test.
Deems us.
We are at that level, whatever.
Perché significa che il Signore sa che siamo a livello di affrontare questa prova e di vincerla.
Il Signore ci ha predestinati a quello.
Exactly. So if you encounter this huge problem, this huge difficulty that reaches you.
Quindi se tu sei davanti a una grande difficoltà, un grande problema nella tua vita,
you should rejoice because you know that God knows that you are actually able to overcome that.
Gioisci perché vuol dire che il Signore sa che tu sei capace di vincere quel problema.
Il Signore mai ti mette davanti una croce, una difficoltà, una montagna che lui non sa, che lui non sappia che tu puoi superarla.
Significa che ha questa fiducia in te, quindi rallegrati.
Sì, Primo Corinzi 10:13 farà sempre la via di uscita. Va bene, se un'opera come Sansone, un'opera come Mosè, come Noè, va bene? E Gesù ha detto, farete opere maggiori delle mie. Mai guardare all'ostacolo, alla difficoltà, guardare a Gesù. Amen.
Amen.
Bravo Paul.
Man, pray this helps someone.
E come va adesso, super, quando fai la parte di Gesù, come va? Hai vinto la battaglia?
The battle is ongoing, but
dice che la battaglia continua.
La battaglia continua.
È in mezzo della battaglia.
However, there is freedom in just obeying God's will, of course.
Però ha detto si sente libero perché quando obbedisci a quello che Dio ti chiede, senti libertà dentro.
Yes, exactly. God gives you the grace to do whatever He asks you to do.
Dio ti dà la grazia di fare quello che Lui ti chiede.
La grazia Dio la manda sempre se tu fai la tua parte.
Amen.
L'obbedienza. Io mi ricordo dopo anni che evangelizzavo, e devo dire la verità, onestamente, io andavo a evangelizzare, mi divertivo. Ero lì a raccontare storie, barzellette, alle pecorelle, e poi li guidavo a Gesù. Ma io prima mi divertivo io. E quello è il segreto, no? E dopo anni che facevo questo, io mi ricordo una volta ho pregato e mi sono chiesto, ma Signore, ma mi puoi spiegare per cortesia? Perché che sono anni che vado ad evangelizzare e che mi piace, lo faccio quando il mio tempo libero, lo faccio come lavoro, lo faccio come hobby. Perché ogni volta che devo prepararmi per andare a evangelizzare, questa è la domanda, un sacco di battaglie. E Gesù mi ha detto perché il diavolo non gli piace che vai a evangelizzare. Ogni volta viene e ti combatte. È un po' come l'aereo, deve superare la velocità del suono per arrivare a una certa velocità. Deve rompere la barriera. Il pulcino deve rompere il guscio per poter volare via, camminare via, nascere. Il bambino deve uscire dal benedetto ventre della mamma. È una esperienza tragica, traumatica. Ogni cosa costa qualcosa, quello che costa niente non vale niente, come il Vangelo di prosperità. Un Vangelo che non costa niente, c'è solo da guadagnare, perché è un Vangelo diabolico. è un Vangelo satanico. Attenzione ai predicatori di questo satanismo. Il Vangelo di prosperità, la supergrazia è del diavolo, non esiste. Cioè ogni cosa, ogni... non c'è resurrezione senza morte, non c'è corona senza prima quella di spine. Apocalisse 2:10, avrai tribolazioni 10 giorni e dopo ti darò una corona di vita. Paul, è finito?
Voglio io dire qualcosa veloce. Per me, Paul, facendo la parte di Gesù, è vedere come il Signore ti può usare se lasci a Lui che lavora attraverso di te. Perché Paul come personalità non è una persona, diciamo...
estroversa.
Sì. Io, per esempio, io mi sento bene sul palcoscenico e mi viene naturale.
Perché tu sei sfacciata.
Sì, sono un po' sfacciata. Mi viene naturale fare delle espressioni. I'm very...
anche troppe.
Sì, è vero, mi dicono che anche troppe.
Dobbiamo dire calmati. Datti una calmata, figliola.
Cioè, per me è, diciamo, tra virgolette, naturale fare una parte sul palcoscenico. Però...
il centro dell'attenzione. Voi dovreste vedere, vedere gli sguardi che Gloria mi sta mandando.
Abbi pietà,
ragazzi,
di me.
La tua faccia è uno spettacolo.
Vedi? Vedi, sono naturale.
Ma dovete vedere che occhi che mi sta facendo.
Vedi, sono naturale. Ma, tornare a Paul... per lui non è una cosa naturale fare delle espressioni, cioè stare nel centro dell'attenzione, essere sul palcoscenico. E facendo la parte di Gesù, che lui si è lasciato, che il Signore la usa, è una lezione.
È un miracolo.
È una lezione che anche se tu, nella tua personalità, nel tuo carattere, non hai quello, inclination.
Non sei incline ad essere estroverso, che non lo sei come lui non lo è.
Però se tu obbedisci al Signore, dici di sì, Lui ti dà la unzione.
Amen.
E infatti io ho mostrato il teatrino quando sono stata in Romania, l'ho mostrato al pastore Battista, alla mia mamma e a tanti altri, e tutti, senza eccezione, hanno detto: ma che bello la parte, chi è questo ragazzo che ha fatto Gesù? Ma che bello ha fatto questo ruolo? E quando io le ho detto, quel video che
questo ruolo.
Quel video che io ho mostrato a loro è stata la sua prima volta che ha fatto Gesù.
E era la sua prima rappresentazione.
E quando io le ho detto a loro che è la prima volta che l'ha fatto, hanno detto: no, stai mentendo. Non può
essere. Lo Spirito!
Non può essere che la prima volta l'ha fatto così bene. Cioè lo Spirito Santo che ti dà la unzione perché lui si è healed.
Si è reso al Signore e si è lasciato usare.
Sì. Anche se non è una cosa naturale, il Signore l'ha fatta.
Gloria a Dio. Amen. Dora, bravissima, ti amiamo tanto.
Sfacciata come sono?
Dora, come, what?
Spacciata.
Spacciata come sono? No, si dice sfacciata. Sfacciata, no, spacciata vuol dire morta. Spacciata, no.
I love you too.
Ho sbagliato.
Anche io
qui
amo,
ragazzi, è tutto improvvisato, non so se mi sono spiegato. Sì, sfacciata, ma te lo dico con amore però. Perché guarda, se sei sfacciata per Gesù tutto bene. Oh, vedi, Paul fa molta fatica a essere il centro dell'attenzione. Gloria, tutto il contrario. E come mai non sono sul palcoscenico? Dov'è lo spotlight, la luce
Gesù,
zoom?
Aiutami.
Va bene, no, però grazie a Dio che, guarda, il Signore ti ha presa te.
Amen! E grazie a Dio per le correzioni.
Se no, povero mondo. Va bene, Angela, io direi di...
No, io voglio chiedere qualcosa a te, visto che hai detto prima, questo dalla tua esperienza, hai detto prima che ogni volta che andavi a evangelizzare avevi delle battaglie. Io mi chiedo, ma che battaglia hai tu, Giuseppe? Perché da come ti conosco io sei super socievole, fai amicizia con tutti, sempre vuoi andare a evangelizzare e non mi immagino che tipo di battaglia hai tu.
Ma anche quando usciamo, tu sai che usciamo a volte due o tre di noi, andiamo fuori e che andiamo, facciamo questo, facciamo quello, a volte anche cose pratiche. Evangelizzare, io non riesco a non evangelizzare, il Signore è un dono che mi ha dato.
Sì.
Ognuno ha i suoi doni, no? Sì. Tu lo sai che qualunque cosa, vado a prendere un caffè.
Sì.
Devo evangelizzare la signorina che mi dà il caffè.
Infatti. Capito? Ma hai appena detto che ogni volta che evangelizzi il diavolo ti dà battaglie. Che tipo di battaglie? Perché io, per esempio, ho dovuto combattere tanti anni con la timidezza che mi bloccava l'evangelizzazione. Se fosse secondo me, io non starei qui a parlare in un radio, starei lì da parte per godere il spettacolo senza dire una parola. E la mia personalità è quella. Quindi io ho delle battaglie con la timidezza, ma tu che tipo di battaglie hai?
Ma niente, il diavolo mi mandava, adesso di meno, però mi mandava sensazioni negative, che è difficile, sarà faticosa, sarà dura, è più comodo, non so, andare a letto, riposarsi, eccetera, eccetera, le cose più stupide che ci sono nell'inferno, hai capito?
Mm-hmm.
Però sempre, e dico sempre, appena mi metto in moto, bang, il diavolo, la nuvola negativa si dirada ed ecco il sole di Gesù brilla,
grazie, Gesù.
E sono al terzo cielo. Alleluia.
Oh, amen. Amen, grazie a Dio. Sì, alleluia. Quindi il diavolo trova qualcosa per ognuno di noi per attaccare.
Gloria a Dio. Senti, io c'ho ancora qualcosa da condividere qua sulla evangelizzazione. Però mi stavo veramente godendo i ragazzi qui che ormai evangelizzano meglio di me. Comunque, stavo dicendo, il primo passo era, va bene, e se vogliamo, quando andiamo a evangelizzare, non dobbiamo spremere il limone, l'amore, cioè l'ultima goccia, no! Dobbiamo straboccare. Buona misura, pigiata, abbondante, straboccante. Questa è l'evangelizzazione. Andare con, anche se il viso sembra normale, il cuore che sorride, lo spirito che loda Dio. Va bene.
Amen.
E quando arriva sta pecorella non ha scampo.
Amen.
Deve accettare Gesù, la maggioranza dei casi. Specialmente se tu hai occhi, se tu hai l'occhio clinico. Sai l'occhio clinico, no? Tu guardi. Io quando vado nelle strade a evangelizzare, la cosa più importante che faccio è guardare. La gente mi passa al fianco, la lascio andare. Poi un altro, la lascio andare. E poi mi colpisce una persona. Mi avvicino, attacco briga, e la persona di solito è quella giusta. Si apre. Poi Gesù mi dà anche l'approccio. Quindi la prima cosa, dicevo, il primo passo che stare attenti è fare amicizia con le persone che vogliamo evangelizzare. Poi il secondo passo è evitare che cosa? Le liti.
Oh.
Cioè, per dare un esempio, o meglio un controesempio, non come testimone di Geova, che è la loro strategia, qual è sempre la stessa. Discutere sempre sulle dottrine e farsi sentire superiori e le persone ignoranti. Questo è lo stile del testimone di Geova. E questo è lo stile peggiore. Non vai a evangelizzare mostrandoti, ecco, io, guarda, io sono una enciclopedia mobile, ambulante. Va bene, allora, praticamente, dammi una scrittura, Primo Pietro 2. Ti ho dato una lista di scritture su questo soggetto. Ce le hai?
Sì, ce le ho, sì.
Allora vai come un treno. C'hai Primo Pietro capitolo 2, c'hai lì, no?
Sì, verso 2. Come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza. Primo Pietro 2, verso 2.
Quando devo evangelizzare, dovete dare il latte, non dategli salamini, non dategli prosciutti, non dategli, capito, pepe, capito, latte dolce della mamma dello Spirito Santo, il latte. Perché con esso le pecorelle cresceranno per la salvezza. Ma qual è il pazzo che ha un bebè e litiga col bebè? Solo un pazzo da legare con doppia catena può fare una cosa così. Il bebè ha bisogno di essere messo sul petto, lo carezzi, lo baci, lo abbracci, lo ami. E se lui piange, dice, guarda, lo distrai, guarda un uccello che vola, guarda. E lui dice, e così sono i bambini quando i bambini spirituali quando li vai a evangelizzare, sono così, hanno la zucca, il cuore, lo spirito pieno di debiti, di problemi, di depressione, parleranno di politica ma non nel modo giusto, parleranno di politica come fanno la televisione, tu devi dare il latte della parola. Quindi è solo incoraggiamento quando vai a evangelizzare, però ci sono delle eccezioni, cioè quando tu vieni attaccato. Allora si deve combattere, tiri fuori il bazooka, va bene, per difendere Gesù, difendere la verità, difendere la parola, difendere la tua fede. Va bene, c'è il momento anche di combattere. Angela, c'hai uno, primo Timoteo 6?
Verso 12. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni. Primo Timoteo 6, verso 12.
Ok, io sono convinto che vi aiuta moltissimo nel corso biblico, c'è una lista di scritture da memorizzare. Dovete memorizzarle, perlomeno più che potete, perché quando andate a evangelizzare vi serviranno. Mm-hmm. Se un soldato va in battaglia, c'hai un fucile, un mitragliatore, ce l'hai, e devi studiarlo, perché se si inceppa, però gli altri non vanno né dentro né fuori, devi sapere cosa fare. È lo stesso. Ma evangelizzare devi conoscere le scritture. E neanche fate come quelli che vanno in giro con i megafoni, stavo dicendo prima, mostrandosi grandi profeti direttamente dal Vecchio Testamento. I profeti sono tornati, ce n'è qua uno che grida in piazza. Avete visto quello con i megafoni? Che maledicono tutto e tutti, sì. Ma che si fanno solo prendere per ciarlatani, si fanno ridere alle spalle. E poi siccome nessuno li ascolta mai, cosa fanno? Accusano tutti che sono capre. Huh. Ogni città che vanno sono tutte capre. Mai per sbaglio una buona città. Per me, io devo dire, in tutta umiltà, che io ho appurato il contrario. In ogni città che sono andato, infernale come erano, di solito c'erano pecore. Mm-hmm. Persino nella chiesa dei morti viventi. Sai che nella Bibbia c'è una chiesa dei morti viventi?
Sì, c'è.
Si chiama Sardis, Apocalisse 3:1, va bene? E Gesù dice, c'è il nome di essere vivo, ma sei morto come un baccalà rinsecchito, gli ha detto Gesù. Più o meno, no? Traduzione
sì, più o meno.
Libera, no? Apocalisse 3:1. Ecco, anche in quella chiesa di Stoccafissi c'era la sposa di Cristo. Leggi bene Apocalisse 3:1. E allora possiamo anche combattere la guerra giusta per Gesù, giusto? Ma se la strategia è sbagliata, se andiamo a evangelizzare alla cattolica, alla protestantese, alla geovese, alla mormonese, capisci? Non vinceremo. Perché la gente non vuole diventare cattolici o protestanti, vedono la chiesa, cambiano strada. E se tu vai da protestante, guarda, hai voglia di protestare. Devi andare con l'amore di Gesù, devi andare con l'amicizia. Quindi strategia sbagliata, non vinciamo. Cioè mi ricordo i carri armati che costruirono i francesi. I francesi costruirono dei carri armati, credo, erano così grandi... che loro dice questi sono invincibili, che a volte neanche passavano per i ponti in Francia.
Oh no!
Capito? Non fate questo. Guarda, c'è una scrittura Apocalisse 3, no? Dove dice che Dio ci chiama a vincere. Apocalisse 3, 12, Angelina.
Vai, chi vince?
Vai come un treno.
Chi vince, io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio.
Nuova Gerusalemme.
E della Nuova Gerusalemme che scende dal
dove?
Cielo, da presso il mio Dio e il mio nuovo nome. Apocalisse 3:12.
Gesù c'ha un nuovo nome, non è più figlio di Maria che è morto. Il nuovo nome, il suo nome è Yahweh, il suo nome è amore, il suo nome è eterno. Nuovo nome. Non è più Gesù di Nazareth con l'asinello. Capito? Gesù andava con su un'asina e con un poledro attaccato dietro. Stavo ascoltando il Vangelo stamattina. Dice, prendete cioè un'asina con un poledro, portatele tutte e due. Allora, ma invece Apocalisse 19:11 è rappresentato, Apocalisse 6:1 è rappresentato un cavallo bianco, una volta c'ha un arco, una volta c'ha la spada, è il Gesù delle vendette, è il Gesù di Armageddon. Allora, una volta fatto questo, andiamo al terzo passo?
Sì.
Ho messo dei passi per poter più... Guarda, ce l'hai una di Matteo 10? C'hai un bel passaggio lì?
Mm-hmm.
Vai.
Matteo 10, da 12 a 15. Quando entrerete nella casa, salutate. Se quella casa ne è degna, venga la vostra pace su di essa. Se invece non ne è degna, la vostra pace torni a voi. Se qualcuno non vi riceve né ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dai vostri piedi.
Da quella città, da quella casa, da quelle capre, scuotetevi la polvere.
In verità vi dico che il paese di Sodoma e di Gomorra, nel giorno del giudizio, sarà trattato con meno rigore di quella città. Matteo 10, da 12 a 15.
Capito cosa voglio dire qua? Che i fratelli ci scrivono: cosa faccio, fratello Giuseppe? Io continuo a evangelizzare questa pecora, ma però si comporta da capra. Lacrime. Mandatevene via, scuotetevi la polvere, quello lì è una finta pecora, uno che l'hai fermato e ti ha ascoltato qualche minuto, gli altri appuntamento, poi torna il giorno dopo, ma dice: non mi piace questo della Bibbia, non mi piace quell'altro, ma scuotetevi la polvere, andate via. Dal momento che respingono la parola, voi potete essere brutti quanto volete, respingono voi, succede niente, ma se respingono la parola, Gesù dice, non è il signor fratello Giuseppe che ogni tanto fa una scandescenza, questo è Gesù, dice: scuotetevi la polvere e andatevene, voce del verbo andare. E allora non sprecate tempo con chi respinge il Signore, la parola e voi. Capito, Angela? Perché alzi la mano?
Guarda, ho una domanda su questo, è da parte di Febe che ha scritto adesso. Cari fratelli, quando ho detto alla mia ex migliore amica...
Da parte di Fede?
Febe.
Febe.
Cari fratelli, quando ho detto alla mia ex migliore amica di accettare Gesù e di smettere di essere lesbica perché Dio non ama queste cose, abbiamo litigato e non ci parliamo più. Lei crede in un Dio che ama tutti e non giudica. Che
ama
fare?
Tutti? E dove è scritto questo?
Che fare? Grazie, Febe.
Che fare? Innanzitutto Dio ama tutti, non è che è vero, non ama il diavolo di sicuro, non ama i demoni, non ama neanche la zizzania che la manderà al lago di fuoco. Ma sai che Dio, non è mica vero che Dio ama tutto il mondo. Chi l'ha detto questo? Dio ha amato il mondo, che ha dato il suo figlio unigenito, ma non è che ama tutto il mondo. Va bene. Non tutti, certamente no. Infatti in Giovanni capitolo 17 Gesù dice: Padre, io prego per questi che tu mi hai dati. Non prego per il mondo. Gesù non prega per il mondo. Attenzione se vivete nel mondo. Gesù non sta pregando per voi. Se vi siete votati, dati il cuore al mondo, Gesù non prega per voi. Siete diventati parte del mondo. Volete che Gesù preghi per voi? E allora abbandonate il mondo. Siete nel mondo, ma non del mondo. Ci siamo?
Allora, che fare quando una persona che tu evangelizzi e mostri loro il Gesù del Vangelo non lo accettano perché loro credono in un Dio che loro si fanno alla loro immagine?
Beh, guarda, tu lo evangelizzi con amore, con calma, e dici: guarda, tu sei lesbica, io sono un cretino, tu fai un peccato così, io faccio un peccato così. Non è che io sono meglio di te perché io sono egoista e tu sei lesbica. Non è, il peccato dell'egoismo non è peggiore dei lesbici. Cioè, ognuno c'ha la sua. Ora, come si fa a sapere quali sono le cose giuste o sbagliate? Il mondo, ci sono 8.2 miliardi di persone e ci sono 8 miliardi di idee diverse. Ci sono 8 miliardi nel mondo di ideologhi. Ci sono 8 miliardi di giudici. Ognuno la vede a modo suo, però poi c'è la verità. Ognuno ha la sua verità, però quali sono le verità di ciascuno? Ma poi c'è la, L-A, va bene? Verità. E allora, guarda, nessuno è obbligato ad andare in cielo se non vuole. Nessuno è obbligato a salvarsi se non vuole. Mm-hmm. Però se vogliamo salvarci, qui c'è uno, l'unico, che è morto risorto, l'unico che ha detto Giovanni 6,47, chi crede in me ha adesso subito di corso immediatamente la vita eterna. Cioè non devi andare, non devi diventare né cattolico né protestante. Credi in Gesù Cristo e c'ha la vita eterna. Non devi diventare luterano o protestante o madonnaro dei cattolici. Basta che credi in Gesù Cristo. Ci siamo e c'hai la vita eterna. Ti sta bene? No, non ti sta bene? E allora, senti, amici, come prima, tranquillo, io non sono il tuo giudice e quindi ci vediamo al giudizio di Dio. Ci sono due giudizi, secondo Corinzi 5:10 e Apocalisse 20 verso 11, ci sono due giudizi. E ci vediamo ai giudizi. Chi di noi sarà condannato o premiato, salvato o dannato, io non te lo posso dire. Questo bisognerà andare davanti al giudizio. Quindi dagli un sacco d'amore, un sacco di amicizia, però ci ha tolto la parola, non ti parla più. Assicurati che sei stato amorevole, dolce, però l'amorevolezza non vuol dire che devi cambiare il messaggio. Va bene, deve essere in amore, essere amichevole, ma non è che posso. Gesù era amichevole e amorevole, sì, però non è che mi cambiavo il Vangelo per essere amichevole. Ci siamo?
Amen, sì.
Ok.
Sì.
Basta così?
Sì, è chiaro.
A posto.
Sì, va bene.
Va bene, è lesbica, ma ognuno ha la sua mania, poi bisogna vedere se Dio le accetta. Dio accetta un sacco di cose, perdona, però ci sono delle cose che ha messo dei comandamenti, questo no. Ok, Romani capitolo 1 parla delle lesbiche e anche degli altri, ci sono quelle femminili, ci sono quelle maschili. Sai, quando parliamo in internet bisogna essere parlare in internos. Allora, tu mi chiedevi, cioè dopo che aver evangelizzato una persona inizialmente ricettiva, se poi questa non reagisce più alla parola, cosa si fa?
Sì.
Sai, parlavamo di quello.
Sì, sì.
Cosa fare se evangelizza una persona, però questa o non è ricettiva di partenza o fa finta di essere amichevole, però appena può al prossimo incontro o è sempre lì a respingere? Ma io non credo che Gesù correva dietro a questa gente. Va bene, quindi evitare i perdi tempo, cioè evitare quelli che hanno l'apparenza di pecore ma che vi fanno sprecare il tempo prezioso che dovremmo usare con le pecorelle vere e quelle ricettive. Attenzione che i finti amici, i finti sorrisi, le finte pecorelle vi rubano il tempo. Infatti il diavolo, un modo o l'altro, cerca sempre di rubarvi il tempo. Per questo che io evito andare a litigare con altre religioni. Ok, non voglio mica... Se tu la pensi così, beh, certo, la tua opinione, arrivederci. Tanto guarda, le liti, nessuno vince mai le liti. Le liti non si vincono. Le liti sono per perdere gli amici. Non litigare se ti interessa andare avanti con una persona. Gentilmente, educatamente. E attenzione anche con gente che sono falsi fratelli, che arrivano con grandi sorrisi, però... Cioè, se non sono d'accordo con voi, nessun problema, ma quando arrivate alle scritture, è lì è un problema. Primo Giovanni 4:1, Angelina, cosa dice?
Carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Primo Giovanni 4, verso 1.
Quindi quelli con grandi sorrisi, le vedi in televisione sempre queste presentatrici, col sorriso. Tu guardi la Van der Leyen di Bruxelles, sempre col sorriso. È arrivato con un sorriso celestiale, dicendo, dobbiamo preparare 800 miliardi di euro. Sorriso. Per armare l'Europa. Sorriso. E non l'ha detto, ma lo intende, per mandare in Ucraina, mandare i vostri figli, sapete, i vostri figli che voi amate tanto, in Ucraina, a sparare i russi, li cattivi, noi siamo li buoni, col sorriso. Attenzione, che l'inferno l'ha stricato di sorrisi. I sorrisi ci sono di due tipi, falsi e poi ci sono quelli veri. E la Bibbia dice, la parola dice, non crediate ogni spirito, ma provate gli spiriti. Ora, se una pecora non segue le scritture che date loro, non è una pecora, ma è un modo, un sotterfugio dal maligno per impedirvi di andare, di usare il tempo per Gesù, è un modo di sabotarvi, impedirvi di cercare le pecorelle vere, quelle ricettive, e loro mandano una capra che ti ruba tutto il tempo. Cerchiamo di non essere stolti e farci rubare il tempo. Persone che non sono ricettive, io non le evangelizzo, le lascio, ok, non, se è contento così, ciao, arrivederci, non mi interessa. Tanto non riesce a convincere persone che non vogliono essere convinte. Allora, una cosa che l'evangelizzatore deve pregare, e anche prima di uscire a evangelizzare, deve pregare per il discernimento.
Sì, per saggezza.
Pregate per discernimento. Quando bisogna dare qualche parola in più e quando invece è meglio andare a respirare aria fresca. Altra parte. Angelina, Giovanni 10, c'è una bella scrittura. Alzi la mano, c'è un'email forse.
Sì, c'è Salvatore.
Allora aspettiamo con la scrittura.
Ok. C'è Salvatore che ha scritto, sai, Salvatore e Emanuele che vanno sempre evangelizzare.
Sì, due moschettieri.
E dice che siccome il nemico ci attacca perché non vuole che noi andiamo ad evangelizzare,
logico,
dare il messaggio,
logico,
da un po' abbiamo imparato a pregare per legare gli spiriti oppositori.
Amen. Funziona.
Funziona, sì. Cioè prima di andare a evangelizzare, pregare per legare i spiriti di timidezza, di opposizione, di, come tu hai detto, uno che ti ruba tutto il tempo litigando, invece devi parlare con qualcuno aperto.
E c'è una capra che non è contenta. Dice, ok, abbiamo capito tutto, va bene. Scusa, devo scappare. Ti ringrazio. Goodbye. Arrivederci. Arrivederci. Addio.
Una cosa importante che abbiamo imparato noi nell'evangelizzare, in the student dormitories.
Nei dormitori dell'università.
Sì, dove i studenti hanno delle stanze, dormono 5 ragazze in una stanza, e spesso andavamo lì a evangelizzare e si riunivano un sacco di studenti, 20-30 studenti in una stanza, e c'era uno che era sempre in opposizione, uno che sempre litigava, e mentre gli altri volevano sentire e sapere di più, questo ostacolava, rubava tutto il tempo. E la cosa che abbiamo imparato è, visto che noi andiamo sempre 2 a 2 o anche in 3, in 4 quando possiamo, e uno di noi lo chiama da parte a quello che sempre litiga. Per esempio, io andavo da lei, da lui, dicevo, posso chiederti una cosa in privato? E lo prendevo da parte in un'altra stanza e lo tenevo occupato chiedendo chissà cosa della sua vita, da dove viene, quanti fratelli ha, niente. Parlavo di niente. E poi cercavo di evangelizzarlo, anche se sì, era in disaccordo, ma cercavo di aiutarlo. Mentre tu avevi la via libera a parlare ai cuori aperti,
esatto,
e a dare tutto il messaggio a quelli che volevano crescere.
Sì.
Era una strategia che ha funzionato tante volte,
sì, sì,
per non perdere le pecorelle.
Sì, avevamo un piano pronto. C'era una persona sempre incaricata, Dora o tu, di prendersi cura delle capre.
Sì.
E le capre gli vuoi parlare per delle ore e dei giorni, non... Certe capre perché non vogliono essere convinte.
Sì, sì.
E allora separarlo, e mentre l'altro guida tutto il gruppo a ricevere Gesù.
Sì.
Va bene.
Finisco il messaggio di Salvatore. Cari fratelli, dalla nostra esperienza, quando evangelizziamo, noi lasciamo sempre un volantino con nostre mail. Chi ci riceve, diamo il numero di WhatsApp e li seguiamo. Mandiamo messaggi, audio, scritture per farli meditare. Poi sta a loro decidere se attivarsi o meno. Quelli che non ricevono, credo che il Signore gli metterà in mente questo pensiero di aver respinto la predicazione del messaggio.
Amen.
Amen. Dio vi benedica, un abbraccio.
Dio ti benedica, Salvatore. Dove eravamo? Giovanni 10?
Giovanni 10,
26-27, parlavamo di non perdere tempo con le finte pecore.
Ma voi non credete perché non siete delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Giovanni 10, da 26 a 27.
Nessuno ha più amore di Gesù, però Gesù non perdeva tempo con le false pecore. Non aveva tempo da sprecare con gli spreconi. Guarda, non abbiamo nessun dovere, ok? Nessun dovere verso chi non ascolta, verso chi non gli interessa la parola e chi la parola non la segue. Va bene, guarda, Matteo 13, Angelina, andiamo lì. 47-48.
Il regno dei cieli è anche simile a una rete che, gettata in mare, ha raccolto ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la traggono a riva, poi si mettono a sedere e raccolgono il buono in vasi e buttano via quello che non vale nulla. Matteo 13, da 47 a 48.
Alleluia. Matteo 15, 24.
Matteo 15, questo non ce l'ho.
Non ce l'hai, te lo leggo io.
24. Allora. Poi verrà la fine, quando consegnerà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà e ogni potenza.
È bellissimo questa scrittura. Io non te l'ho data.
Ah no,
però.
È Primo Corinzi questa. No, scusa.
Però guarda, è una bella scrittura. Matteo 15, 24, io chiedevo.
Matteo, sì. Ma egli rispose, io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Matteo 15, 24.
Ecco, questa è centrata.
Sì.
Cioè, non siamo mandati alle capre. Gesù non ha detto, andate in tutto il mondo e cercate le capre. No. Perdete tempo con la zizzania. Ma il tempo è limitato. 24 ore, cioè, devi dormire, devi... Capito? O lo dedichi a Gesù, alle pecore o alle capre. E Gesù dice, non sono stato mandato se non le pecore perdute. Matteo 10, 5 e 6, sullo stesso punto.
Questi sono i dodici che Gesù mandò, dando loro queste istruzioni. Non andate tra i pagani e non entrate in nessuna città dei samaritani,
ma
andate piuttosto verso le pecore perdute della casa di Israele. Matteo 10, versi 5 e 6.
Ci siamo, fratellini? Amen. Quindi occhi aperti e cerchiamo i gioielli. Non cerchiamo la zizzania, perché a volte, sai... La deformazione professionale del predicatore, qual è? Perché a volte il predicatore cade nella fossa dell'orgoglio. Deve dimostrare che lui conosce la Bibbia meglio di quell'altro. E allora facciamoci una bella litigata e ti mostrerò tutta la mia conoscenza, già che ci sono anche la mia superbia. Invece il vero evangelizzatore è uno che mostra la sua umiltà, sottomissione. Non puoi diventare amico quando vuoi evangelizzare se cerchi di far vedere, adesso ti faccio vedere chi sono io, vedi sta Bibbia, adesso io la apro, te la picchio in testa se non sei d'accordo. Questo è stile testimone di Geova. Lo devo dimostrare che tu sei un cretino, un ignorante, non capisci la Bibbia e non c'è neanche la Bibbia che loro c'hanno, Bibbia speciale che se la sono tradotta a loro modo. Non fate così, fate come Gesù. Hanno portato una donna lì, dice la possiamo lapidare, è un'adultera. E Gesù dice che è senza peccato, poi va dalla donna e gli dice nessuno ti ha condannata, nessuno, Signore, nessuno, perché lui è intervenuto, se no era già morta. E Gesù dice, non, dice neanche io ti condanno. E allora questo è un Gesù che non è che si è messo a fare studi biblici approfonditi, no. Ha detto solamente, chi è senza peccato scagli la pietra. Questo è il più alto atto di amore per una adultera. Gesù era amore, è amore. Angelina, questo è il succo del messaggio.
Amen. Grazie, no, Signore.
Se si è fatto tardi, no, meglio che non ci dilunghiamo troppo.
No, non è mai sufficiente parlare di evangelizzazione, perché è la cosa più importante della nostra vita. Dopo amare Gesù, e siamo qui per quello.
I fratelli ci scrivono in continuazione, come faccio che le capre non mi ascoltano?
Sì, 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 sì.
Ma cosa ci fai con le capre?
Ma
il problema non sono le capre, sei tu che stai sprecando tempo.
Ma a volte le capre sono proprio in casa, in famiglia, e cosa fai? Per esempio c'è Santina che ha scritto adesso, e cosa fai quando è tuo marito che non si converte, che rimane come inerme ai miracoli di ogni giorno che riceviamo e non ascolta, non vuole pregare, lodare Dio. E cosa fai? Devi vivere con lui.
E tu rimani forte nell'amore, forte nella tua umiltà. Fagli vedere Gesù in modo chiaro. Non è prediche Gesù. E con tuo marito lì è tutta un'altra cosa, è tutta la tua testimonianza. Alla sera sei con lui e ti svegli insieme a lui. Cioè, ci sono mille modi che un coniuge può mostrare amore, mille modi. E sono quasi tutti nello spirito. La carne è solo forse il 2% di un matrimonio. Non credo che sia più di quello. Sai, quando all'improvviso, in modo di sorpresa, gli dai un abbraccio, gli dai un bacio, ciao, ringrazio Dio per te. E vedi, leggevo sul giornale quel marito lì che picchiava la moglie, quell'altro l'ha ucciso. Tu sei un marito dolce e ti amo tanto. In effetti, se sei con lui, lo devi amare, no? E parla dei punti belli, parla delle cose positive. Senz'altro quest'uomo, se è con te, sta facendo qualcosa di buono. Parlane. Enfatizzare, sottolineare le cose buone e sminuire le cose negative. Va bene, quando mangiate insieme, sai, quando si mangia insieme le persone sono in trappole, sono sedute, non possono dire, oh, devo scappare, oh. Seduto e sta alla tua unzione, sta al tuo pregare, in che modo portare il Signore nel matrimonio, portare Dio dentro il pasto, il pranzo, la cena, non so che quando è che vi riunite. C'hanno figli?
Non lo so.
Ecco, far crescere i figli nell'amore di Dio. Ci sono mille modi di dare gloria a Dio. C'è una notizia, una brutta notizia sui giornali, nel mondo. Adesso stanno preparando la guerra. Gesù ha detto, Matteo 5, beati i pacificatori, saranno chiamati figli di Dio. Cioè, vedi la differenza. E certo, ci sarà il momento di mandare il diavolo all'inferno, d'accordo, ma il diavolo perché non c'è altro da fare e è quelli che lo seguono. Ma Dio è amore, prima Giovanni 4:8. Guarda, è scritto qui, Dio è amore. Va bene, se lo ripeti oggi, lo ripeti una seconda volta, magari domani, quello non si dimentica più. Dio è amore. Sai, se non fosse per la mia fede in Gesù, io potrei guardare altri uomini. Non voglio. Ma perché, anche se lo volessi, Gesù mi dà lo Spirito Santo di amore, di fedeltà, di essere grata a Dio e a te perché c'ho un marito, una moglie, quello che è. Ci sono mille modi di dare amore, non necessariamente con prediche. È scritto nella Bibbia che Noè aveva una lunga barba. Non predichiamo un Vangelo di barbosità.
Sì.
Cerchiamo di essere sempre pimpanti, nuovi, eccitanti, eccitosi, entusiasmanti. Va bene, che la gente quando sta con noi ci deve vedere nuovi ogni volta. Ogni volta dobbiamo essere nuovi, diversi, un'altra persona. Non puoi trasmettere due programmi radio uguali. Va bene, qui fai addormentare i morti. Diventiamo religiosi, dobbiamo essere Spirito Santo, dobbiamo essere un Gesù vivo, non solo alla radio, ma col marito, la moglie, i figli.
Grazie Signore, amen.
Specialmente i figli, quando li evangelizzate, dovete essere entusiasmanti, dovete essere allegri, positivi. Insomma, i figli, il marito, la moglie devono essere contenti di stare con voi.
Grazie Signore.
Non dire, oh, mia moglie è andata fuori, meno male, così posso respirare, mia moglie è uscita, mio marito è uscito. Ci siamo, fratelli?
Amen.
Angela, a te.
Amen, Dio ci aiuti, sì. Amen, fratelli. Il Signore ci aiuti ad essere più a cuore pieno nell'evangelizzazione, perché il resto lo farà Lui. Noi dobbiamo solo obbedire con il cuore volenteroso, disposto, e il Signore farà tutto il resto, nel nome di Gesù. Andiamo alle testimonianze dei fratelli e poi preghiamo per tutti i fratelli malati. Prima volevamo condividere le testimonianze di guarigione dalla settimana scorsa. Per esempio, Jochen ha scritto, una settimana fa ha scritto un po' spaventato perché lui 9 mesi fa ha avuto un'operazione alla vescica, ma sono passati 9 mesi e adesso ha iniziato a sanguinare ed era molto preoccupato cosa sta succedendo. Pensava che è passato tutto, che è sano ed ecco sta sanguinando. E c'era sulla richiesta di preghiera di domenica, però ci ha scritto subito dopo dicendo «Buongiorno a tutti fratelli, volevo avvisare fratello Giuseppe e tutti voi che il problema di ciò che sembrava sangue nelle urine, sembra una barzelletta, si è risolto. È stato un alimento a colorarle. Mi ero spaventato molto, grazie a Dio niente di grave. Cosa posso imparare da questo? La nostra vita è permeata di paure che non vengono da Dio. Siamo sempre in allerta, non rilassati, non fissiamo lo sguardo su Gesù, abbiamo poca fede e ciò rende tutto più difficile. Ci aggrappiamo a cose futili, a cose che prima o poi finiranno, come la nostra vita fisica. L'opposto della paura è la fede, la quale è sinonimo di certezza, di fiducia. Ecco cosa posso imparare. Ciò che ci serve è solamente una fede smisurata, quindi la chiedo a Dio nel nome di Gesù. E un'ultima cosa, una testimonianza. Sono più di 10 anni che vi seguo e ho notato questa sensazione interiore e profonda. Ho frequentato e spesso frequento alcune chiese, ma la mia anima si sente a suo agio mentre sono con voi. Mi sento sfamare durante i vostri incontri.
Sfamare.
Durante i vostri incontri. In altri luoghi, ambienti e chiese, dal mio profondo non nasce molto, non mi sento sazio. La mia anima mi comunica che la chiesa, la famiglia più adatta a me, è la vostra. Vi abbraccio forte, Jochen.
Ti benedica, fratellino, grazie.
Oh, che bello.
Che bello che sentire che sei felice nell'ovile.
Amen.
Gloria, gloria, Signore.
No, è speciale,
infatti,
Jochen.
Non possiamo servire due padroni, insomma. Bisogna mettere il cuore da qualche parte. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen, amen. Poi, sempre sulla richiesta di domenica scorsa, c'era Dietmar che ha detto che da 3 giorni ha una fortissima tosse, non ho la voce. E le abbiamo risposto, preghiamo che oggi stesso la tua voce ti torna e che la tosse sparisca, oggi stesso. E lunedì mattina ci ha scritto, buongiorno cari fratelli, posso testimoniare che la tosse è quasi sparita.
Dio
e la voce è tornata stamattina.
Alleluia.
Ringrazio tutti voi, Gesù e i fratelli, per il sostegno. Già da ieri, domenica, ho iniziato a raccontare le storie di Gesù e della Bibbia alla piccola figlia Isabel. Povera, era da 2 giorni che a causa del mio malessere non riuscivo e lei era triste. Ma adesso, avanti con Gesù! A tutti voi!
Gloria a Dio!
Amen!
Grazie, Signore. Ti benediciamo, Signore.
Quindi Isabella è contenta. Il papà può leggere le storie della Bibbia.
Gloria a Dio! La tosse è quasi sparita, la voce è tornata stamattina.
Grazie, Gesù.
Lodiamo il Signore per te, Dietmar.
Poi c'è la sorella Yolanda che scrive, caro fratello Giuseppe, vi avevo scritto per pregare che sono in gravidanza e volevo dirvi che tutto procede bene. Aspetto una bambina e mi sento veramente benedetta dal Signore.
Alleluia.
Per quello che sta facendo nella mia vita.
Ma lo sei.
Vi voglio bene e prego sempre per voi e tutti.
Grazie, grazie.
Oh, grazie,
così,
Signore.
Tante benedizioni che riceviamo sono queste preghiere. I fratellini che pregano per noi. Io ho scoperto la mia vita, fratelli, che le preghiere sono vere. Sembra pazzesco che la preghiera cambia le cose, però Dio veramente sempre sul trono, la preghiera cambia le cose.
Amen.
Come si suol dire, gloria a Dio. Ti benediciamo Gesù e ti benediciamo Yolanda.
E anche Maria ha scritto, buongiorno fratelli in Cristo, vi scrivo riguardo a una richiesta di preghiera che vi ho fatto diverso tempo fa, credo agosto scorso. Riguardava Antonio, il piccolo bambino che aveva un tumore molle alla testa. è stato ricoverato tanto tempo entrando e uscendo dagli ospedali. Volevo informarvi che il piccolo Antonio sta bene. È tornato a scuola già da tempo ed è fuori pericolo. Il Signore ha ascoltato le nostre preghiere. Un ringraziamento speciale a tutti i fratelli che hanno pregato per lui. Che Dio vi benedica grandemente nel nome potente di Gesù Cristo. Wow, grazie Maria.
Gloria a Dio.
Grazie che ci annunci, perché sì, specialmente quando si tratta di bambini, vogliamo sapere che stanno bene. Dio ci aiuti tutti a pregare con tutto il cuore per loro. Sono speciali.
Amen.
Quindi scrivete sempre quando avete informazioni, miglioramenti, fateci sapere.
Scrivete immediatamente.
Grazie Gesù. Amen. Andiamo alle richieste di preghiera?
Amen.
Dicono che questa montagna non si muove e le catene non si spezzano. Loro non sanno chi sei tu. Nel tuo nome c'è potere. Dicono non c'è via d'uscita, che la marea non si calmerà, non sanno ciò che puoi far tu, nel tuo nome c'è potere, nel tuo nome c'è potere, niente è impossibile, indistruttibile.
Signore Gesù, preghiamo per Paola.
Preghiamo per insufficienza respiratoria e altri problemi.
Signore, guariscila nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Dalle la fede. Antonella.
Antonella ha 2 o più costole fratturate. Preghiamo per lei.
Signore Gesù, costole guarite nel nome di Gesù Amen. Cristo. Maria.
Che possa mangiare e avere forze e salute.
Maria, buon appetito nel nome di Gesù Cristo. Forza e salute. Amen. La mamma di Giuseppe.
Preghiamo per guarigione da fibromialgia, ernia discale lombare, a volte anche depressione.
Grazie, Signore. Guarisci la dolce mamma di Giuseppe, Signore, da ogni suo male nel nome di Gesù Cristo. Luisa.
Ciste ovarica.
Amen, grazie Signore. Dice Luisa che sparisca da sola e per il controllo di mammografia.
Amen.
Grazie Signore. Madre di Antonio.
Metastasi al colon e al fegato, nonostante la chimioterapia.
Signore, che siano guarite queste pecorelle, Luisa, madre di Antonio, guarite Signore. La nonna di Antonio.
Alzheimer.
Signore, Gesù ti tocca, ti guarisce, abbi fede. Jacopo.
Un bambino di 10 anni, affetto gravemente dalla leucemia.
Ti sgrido, Satana, demone della leucemia, ti sgrido, vattene al tuo inferno.
Gesù, nel nome di Gesù.
Jacopo, bambino, sei guarito nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù, Salvatore.
Amen, nel nome di Gesù. Salvatore è stato operato dopo l'intestino bloccato, vomitava sangue, e prega per guarigione totale.
Nel nome di Gesù Cristo Salvatore, sei guarito per fede, fede nel suo sangue. Gesù ha versato il suo sangue, tu non hai bisogno di versarlo. Amen. Sii guarito, Salvatore. Santina, Claudia.
Guarigione agli occhi.
Amen. Dio ti benedica, che tu possa vedere con gli occhi di Gesù. Paolo.
Guarigione per la schiena.
Schiena di Paolo guarita nel nome di Gesù. Alleluia. Maria.
Per trovare le persone giuste per aiutarla e la protezione di Dio sul bebè durante e dopo il parto.
Amen. Signore, i tuoi angeli intorno al bebè e alla mamma. Signore, benedici, Signore, questi fratelli. Alleluia, per la guida divina. Lei chiede nel nome di Gesù. Siate guarita e protetti. Cristina.
Guarigione dopo l'operazione, dove gli hanno tolto l'utero e che gli organi siano puliti da tumori.
Nel nome di Gesù Cristo, Cristina, nell'amore, nella potenza, nella guarigione di Gesù Cristo. Amen. Nicoletta.
Guarigione di una ciste sulla gamba e per il lavoro.
Amen. Ti sgrido ciste, sparisci nel nome di Gesù. E benedizione sul tuo lavoro, Nicoletta. Eugenia.
Per la salute.
Amen. Ricevi la salute per la quale tu preghi.
Romina. E anche per Patrizia, per il cuore e il diabete.
Amen. Grazie, Signore. Amen. Benedici questi fratelli, Signore.
Grazie Gesù, nel nome di Gesù.
Per Romina?
Per un intervento al naso.
Il naso. Benedici il suo naso, Signore. Proteggila, Signore. Che funzioni bene, Signore. Nel nome di Gesù. Amen.
Nel nome di Gesù.
Liberazione. Sara.
Depressione post-parto.
Amen. Signore, guariscila dalla depressione, Signore. Aiuta ad alzare gli occhi. La depressione, Signore, è una cosa spirituale, Signore, deve solo guardare a te, Signore.
Amen. Nel nome di Gesù.
Aiutala a smettere di piangere, che piange spesso.
Amen.
Rosaria.
Per l'esame di pratica per la patente.
Amen. Signore ti dia saldezza di nervi, una mente sul Signore, vigile nel nome di Gesù. Aiutala a passare, Signore. Gabriele.
Gabriele dice che ha molta paura del futuro e sta affrontando una causa e chiede preghiera.
Signore, il tuo angelo a fianco di Gabriele, che lo aiuti, Signore. Nel nome di Gesù, se veniamo a te, Signore. Amen. Non avere paura del futuro, Gabriele. Il futuro è nelle mani di Dio. Maria.
Protezione da attacchi del diavolo durante la notte.
Signore, il tuo angelo a fianco di Maria, che la protegga durante la notte col tuo Spirito Santo, la tua potenza. Qui ci sono due fratelli, N e poi uno che si chiama E.
La mamma chiede preghiera per loro, per liberazione. Hanno bisogno di un tocco potente del Signore.
Signore, tu conosci la situazione, io no. Tu puoi aiutarli, liberarli, benedirli. Sia fatta la tua volontà, Signore. Amen. Patrizia.
Liberazione da spirito di paura, ansia e guarigione.
Amen. Vi scaccio demoni di paura, di ansia. E sii guarita, Patrizia, nel nome di Gesù Cristo. Luigi dal Canada.
Preghiera per un mio futuro progetto.
Guidalo, Signore. Dagli i tuoi pensieri, la tua iniziativa, il tuo coraggio. La tua guida, in nome di Gesù, amen. Alessandro.
Per la forza e la guida del Signore.
Amen. Ricevi la guida del Signore, la sua forza, Alessandro. Guarda Gesù, nel nome suo prezioso, Dietmar e famiglia.
Che Gesù ci possa guidare sulla via giusta che ci aiuta a non farci distrarre dal mondo e dal maligno, e anche chiede preghiera per tutti i fratelli che siano protetti e rafforzati nella fede.
Grazie, Signore. E me, Signore, provvedi il tuo Spirito Santo, Signore, la tua potenza, provvedi, Signore, i tuoi angeli, Signore, presenti. Grazie, Signore. Benedici, libera, guarisci questi fratelli.
Preghiamo anche per Alessandro, contro la depressione e per la forza del Signore.
Amen, nel nome di Gesù. Grazie, Signore. Depressione sono attacchi diabolici del diavolo che cerca di farci vedere le cose tristi, le cose negative. Ti sgridiamo, demone della negatività. Forza del Signore, vieni sopra Alessandro. Alleluia.
Amen.
Adesso abbiamo la lista di fratelli. Roberto, Federico, il padre di Chiara, Kimberly, Roberta, Alba Marina, Domenico, Daniele, Luana, Vincenzo, Martina, Leonardo, i cinque figli di Luana, Nicola, Loredana, Serena, Emanuele, Lina, Paola, Carlo, Edoardo, Mirella, Lina, Fabio, Maria Vittoria.
E anche Sofia di 4 anni che deve essere operata di ernia. Ci hanno scritto stamattina di pregare per i cristiani in Siria che sembra in questo periodo soffrono una grande persecuzione in Siria.
Amen, Signore Gesù. Aiutaci a pregare per i fratelli nel mondo che soffrono, Signore, perseguitati, Signore. Aiuti i fratelli a ricevere profezie, guida, discernimento, unzioni di saggezza, sapienza, cosa fare, dove andare, spostarsi per tempo, prima che arrivino le persecuzioni, questi fratelli che sono stati presi di sorpresa, Signore, che non ci sono preparati, aiutali, Signore, proteggili da questi musulmani, Signore, che loro credono che vanno nel loro cielo uccidendo, non è così. Ma noi, Signore, che siamo chiamati ad amare, a perdonare, siamo chiamati a prepararci. Benedici questi fratelli, Signore, manda i tuoi angeli ad aiutarli, Signore. Aiuta questi fratelli a cercare te in ginocchio. Benedicili nel nome di Gesù. Amen. Amen, Signore, tutti questi fratelli, Signore, sono nelle tue mani. Signore, aiutali ad avere fede, aiutaci ad avere fede. Signore, se abbiamo fede, quanto un seme di mostarda possiamo muovere montagne, Signore. È il diavolo che manda i dubbi, ci fa dubitare, ti sgrido, Satana. E i tuoi dubbi, dai fede a questi fratelli in Siria, che vengono perseguitati, uccisi dagli islamici. Signore, benedici questi fratelli che hanno chiesto preghiera contro le malattie, contro il diavolo, preghiere di liberazione. Aiutaci tutti a credere, Signore, senza dubitare. Non vogliamo essere un'onda del mare sbattucchiata di qua e di là. Prendiamo il pane, fratelli, che adesso Gesù lo tramuta in corpo. Ecco, sto spezzando il pane. Deborah? Vuoi passarlo, per favore? Tutti insieme, fratelli, adesso prendiamo il corpo.
Dicono che questa montagna non si muove e le catene non si spezzano. Loro non sanno chi sei tu, nel tuo nome c'è potere. Dicono non c'è via d'uscita, che la marea non si calmerà. Non sanno ciò che puoi far tu, nel tuo
grazie Signore. Prendiamo il sangue, fratelli. Adesso questo vino è diventato il sangue per fede, perché siamo qui a pregare insieme per la gloria di Gesù. Grazie Gesù per il tuo sangue sparso per uno scopo per noi, per salvarci. Signore, questo è il tuo corpo e noi siamo il tuo corpo, Signore. Grazie, Signore, ci sono delle culture nel mondo che si incidono il braccio e uniscono il sangue per diventare un corpo unico nel matrimonio. Signore, Tu hai dato il Tuo sangue dalla croce, rappresentato da questo vino, Signore. E noi adesso lo prendiamo e ci uniamo a Te, Signore. Cuore a cuore, spirito a spirito, nello Spirito Santo, nel sangue. Benedicelo Gesù. Benedici questa celebrazione, perché ti amiamo Gesù. E tu sei il massimo, il primo degno di essere amato. Signore, non possiamo fidarci degli uomini, delle donne, di noi stessi, ma di Te sì, Signore. Tu sei salito sulla croce per noi, di Te ci possiamo fidare. Signore, aiutici la nostra fede, che possiamo credere per le guarigioni, per le benedizioni. Benedici questi fratelli in Siria che vengono uccisi, che soffrono. Signore, aiuta noi quando verrà il nostro turno di morire per Te, di darti gloria, che Tu possa essere orgoglioso di noi, Signore. Ti ringraziamo, Gesù. Alziamo il calice, fratelli, col sangue. Tutti insieme prendiamo adesso.
È tempo di credere nell'impossibile. Parla la montagna e comandale di muoversi.
Signore, grazie Gesù, grazie Signore. Ti ti amiamo, Gesù. Grazie che sei meraviglioso, Signore. Grazie, grazie, Signore. Signore, il regno di Dio assomiglia a te e deve essere meraviglioso, Signore. Che luogo fantastico. Ti amiamo, Gesù. Ti amiamo, Padre. Signore, ti benedico. Alleluia. Grazie, Signore. Alleluia. Fratelli, con questo noi vi diamo tanto amore, un abbraccio, un bacio. Vi stringiamo forte, 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 forte. Alleluia. Grazie per l'amore che Gesù ci ha dato, che possiamo amarci, pregare uno per l'altro. Possiamo benedirci, mandarci l'un l'altro le benedizioni. Grazie, Signore. Va bene, con questo vi salutiamo, fratelli. Un bacio, un abbraccio. Noi ci sentiremo durante la settimana e in diretta e anche il fine settimana prossimo. Che il Signore vi dia una bellissima settimana piena di amore per il Signore. Possa il nostro amore aumentare, crescere, maturare in questi giorni. Possiamo imparare nuovi modi per adorare, lodare, amare il Signore. Perché nell'amore si cresce, non si rimane paralizzati, sedentari. L'amore è vivo, l'amore è uno spirito che si muove perché Dio è amore. E quando cresciamo nell'amore, stiamo crescendo nel Signore. Ci stiamo avvicinando a Lui. Alleluia. Ti amiamo, Signore. Alleluia. Dio vi benedica, fratelli. Alleluia.
Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Vi abbracciamo, vi amiamo, fratelli. Vi salutiamo tutti. Scriveteci e state vicini. State in contatto. Dio vi benedica. Ciao.
Di credere nell'impossibile. Parla alla montagna e comandale di muoversi.